Salmo 29, 30. Ti esalterò, Signore, perché mi hai liberato e su di me non hai lasciato esultare i nemici.
Signore, Dio mio, a te ho gridato e mi hai guarito.
Signore, mi hai fatto risalire dagli inferi, mi hai dato vita perché non scendessi nella tomba.
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, rendete grazie al suo santo nome.
Perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera sopraggiunge il pianto e al mattino ecco la gioia.
Nella mia prosperità ho detto, nulla mi farà vacillare.
Nella tua bontà, o Signore, mi hai posto su un monte sicuro, ma quando hai nascosto il tuo volto, io sono stato turbato.
A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio.
Quale vantaggio dalla mia morte, dalla mia discesa nella tomba? Ti potrà forse lodare la polvere e proclamare la tua fedeltà?
Ascolta, Signore, abbi misericordia. Signore, vieni in mio aiuto.
Hai mutato il mio lamento in danza, la mia veste di sacco in abito di gioia.
Perché io possa cantare senza posa. Signore, mio Dio, ti loderò per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio,
ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sì, questo salmo ha attinenza con il brano che considereremo questa sera, per diversi versetti, non ultimi, questi anche molto poetici. Hai mutato il mio lamento in danza, la mia veste di sacco in abito di gioia. Comunque è sempre raccomandabile l'uso dei salmi. Io approfitto ogni tanto per raccomandare l'uso dei salmi, la preghiera dei salmi. Il libro dei salmi, dei 150 salmi, è un libro che educa alla vita come educa alla preghiera. Ecco, prima facevo questa piccola annotazione circa lo spazio, diciamo, la collocazione. Una piccola nota invece la voglio fare più seriamente circa il tempo, cioè oggi ricorre la memoria liturgica, anzi la solennità di San Carlo Borromeo. Ecco, allora un cenno lo voglio fare a questo testimone indefesso, instancabile, che così a lungo ha lavorato nell'evangelizzazione nella città di Milano, nella diocesi di Milano, e l'eco del suo lavoro, del suo impegno, si è esteso poi anche un po' in tutti i paesi, non solamente nell'Italia, ma anche nell'Europa. Il brano di questa sera è al capitolo 9 del Vangelo di Matteo, versetti 18-26. Ecco, prima della lettura, che farà Elio, una introduzione. È il racconto, quello che ascolteremo, il racconto di due miracoli, di due miracoli che sono, come dire, ad incastro, sono connessi fra di loro. Viene salvata una donna che è malata da 12 anni, viene risuscitata, cioè viene risorta, salvata ancora, una ragazza che sappiamo dal Vangelo di Marco, un racconto perfettamente parallelo a questo di Matteo, sappiamo che ha 12 anni. Ecco, sono due miracoli. Un segno efficace, un segno che mostra, più che dimostrare, sì, mostra la fede. Spiegando meglio, cioè, il primo racconto, primo miracolo, la prima scena, dice della fede che salva. La donna che viene salvata dal flusso di sangue che perdura da 12 anni, ecco, indica la fede. L'altro miracolo, o l'altro aspetto di quest'unico miracolo, dice del contenuto della salvezza, oggetto e frutto di fede, la risurrezione. Noto una cosa, è interessante che questo fatto, il miracolo, i due miracoli, fa seguito a quello che è il racconto di Gesù che pranza con i peccatori, con i pubblicani, e al conseguente discorso, scontro con i farisei. Cioè, ecco, Gesù compiva dei gesti di vita, e Gesù parlava di vita, e però succedono delle cose che sanno di morte. Una malattia che è un morire cronico della donna e una morte dichiarata, appunto, quella della ragazza dodicenne. Però c'è un fatto concreto che capovolge tutto, che spezza la logica che è appunto di morte, ed è il contatto con Gesù. Ecco, il suo contatto, contatto di lui con noi, la donna, la fanciulla, fa vivere. Ecco, allora, altra volta, forse io almeno ho insistito su il discorso che la salvezza ha un verbo che non si coniuga all'attivo, io salvo qualcuno, tu salvi qualcuno, e neanche al riflessivo, io mi salvo, tu ti salvi. Ma la salvezza ha un verbo che si coniuga al passivo. Io sono salvato, tu sei salvata, noi veniamo salvati. Siamo salvati da Gesù Cristo, mediante la fede. Per cui quello che qui viene, come dire, raccontato e proclamato e annunciato, e quello che anche attraverso questo racconto noi domandiamo, proprio per la potenza della parola, è il riferimento a Gesù Cristo. Ecco, che è qualcosa di più di un riferimento intellettuale o intellettualistico, vago, ma è un riferimento concreto, ecco, diremmo un riferimento fisico, affettivo, ecco, significativo. Qualcuno dice, è proprio l'adesione alla persona di Gesù Cristo. Ecco, allora il contatto di Gesù Cristo, il suo contatto, il suo tocco, attraverso il lembo del mantello, l'orlo della veste, attraverso la sua mano, questo riscatta la mia vita dal non senso, mi fa vivere un'esistenza nuova, da risorto, una vita che è altra da quella che vivo. Ecco, questo così ci serve un poco da inquadratura globale. Ascoltiamo allora da Matteo capitolo 9, 18, 26.
Mentre Gesù diceva loro queste cose, giunse uno dei capi che gli si prostrò davanti e gli disse: mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano sopra di lei, ed essa vivrà. Alzatosi, Gesù lo seguiva con i suoi discepoli. Ed ecco una donna che soffriva di emorragia da 12 anni, gli si accostò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Pensava infatti: se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita. Gesù, voltatosi, la vide e disse: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha guarita». E in quell'istante la donna guarì. Arrivato poi Gesù nella casa del capo, e veduti i flautisti e la gente in agitazione, disse: «Ritiratevi, perché la fanciulla non è morta, ma dorme». Quelli si misero a deriderlo. Ma dopo che fu cacciata via la gente, egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò, e se ne sparse la fama in tutta quella regione.
Ecco, intanto che ascoltavo la lettura di questo brano, pensavo che effettivamente questo è un brano abbastanza conosciuto, cioè non è di quelli meno conosciuti, meno noti, che magari stupiscono, meravigliano, per cui si esige anche, si richiede una spiegazione. Allora, con semplicità cercheremo di percorrere appunto il racconto di questo miracolo in due quadri, o di quest'unico, o di questi due miracoli, cercando di approfondire sempre in termini spirituali quello che è l'annuncio che arriva valido anche per noi oggi. Allora, versetto per versetto. Il primo.
Mentre diceva loro queste cose, giunse uno dei capi che gli si prostrò davanti e gli disse: «Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano sopra di lei ed essa vivrà».
Ecco, dice «mentre diceva loro queste cose», cioè il contesto è ancora quello, accennavo poco fa, del pranzo di Gesù con i peccatori, con i pubblicani, e anche il contesto dello scontro con i farisei. Ecco, Gesù sta chiarendo il significato del mangiare con lui, che vuol dire vivere con lui, banchetto di nozze, vestito nuovo, ricordate la volta scorsa, vino nuovo anche, ecco. Bene, e in questo contesto, in questo quadro, ecco che giunge una notizia triste, cioè una notizia che viene dalla realtà, dalla notizia fatale e ineluttabile della morte. Dice che è un capo, uno dei capi, un notabile, forse è Gairo, da altri racconti paralleli del Vangelo, sappiamo che c'era un certo Gairo, responsabile della sinagoga di Cafarnao, cioè della cittadina che era diventata un po' la patria adottiva di Gesù. Bene, questo capo arriva e non solo dice si prostrò davanti, per sé il verbo dice proprio che adora Gesù. Ecco, di fronte a questa espressione mi chiedo, come anche in altre circostanze analoghe, mi chiedo quali siano un po' i sentimenti, i pensieri di questi personaggi, cosa provano, cosa dicono dentro di sé questi personaggi che compaiono nel Vangelo. Cioè, voglio dire, chi ritiene che sia Gesù questo capo, questo Gairo, e che cosa si aspetta effettivamente da lui? Comunque dice: «Mia figlia è morta proprio ora». Ecco, la figlia di Gairo, di questo capo, una ragazza, dicevo, dodicenne, poi sarà una donna che da 12 anni è malata, ecco, una ragazza è protagonista di questa scena, come dopo la donna, ma sto pensando appunto che spesse volte in momenti tipici e in questioni cruciali, radicali, sono protagoniste le donne. Ecco, spesse volte nel Vangelo di Matteo, spessissimo ancora di più, dico, nel Vangelo di Marco. È morta la figlia, è morta, proprio ora, poco fa. Ecco, si è spenta la vita. Più che compromesso, è spento il futuro di questo uomo, perché il figlio o la figlia è il futuro, è la vita. Ma, ecco, c'è una particella avversativa, dice questo uomo, ma vieni. C'è questa particella avversativa, dice qualcosa di importante, più che una negazione del fatto, quasi una rimozione del fatto doloroso, mi sembra che positivamente affermi una grande fede. Magari una fede anche da ripulire, forse una fiducia ancora un po' grezza di questo uomo. Dice, ma vieni, cioè prendi l'iniziativa, di persona vieni, tu stesso, toccala, imponi la tua mano sopra di lei. Essa vivrà. E mi pare che Matteo, nel confronto di Marco, ad esempio, è molto più spiccio. Marco la porta più in lungo, fa presentare questa bambina che sta male, poi si dice che muore, eccetera. E altri particolari. Qui Matteo molto spiccio. E anche la domanda di questo uomo è una domanda molto secca. Vieni, toccala, imponi la tua mano, vivrà.
Dice Silvano che la figura di Gairo e anche quella della donna sono figure ecclesiali, come sono anche figure di Israele. E pare di capire che proprio questo grido, questa chiamata che viene fatta al Signore sia proprio la condizione della Chiesa. Cioè la condizione normale della Chiesa è quella di chiamare il Signore, vieni Signore Gesù. E non è un caso che questo racconto, come diceva Filippo, molto scarno, sono 9 versetti rispetto ai 23 di Marco, fa emergere questo tema della fede, non tanto come conoscenza, credenza in un certo numero di verità, quanto proprio come adesione al Signore. C'è come una doppia, c'è una dialettica molto interessante tra questi racconti dei miracoli, in cui più spesso la gente che chiama il Signore, e inframmezzati ci sono le chiamate del Signore, ci sono le chiamate a Matteo, ci sono diverse chiamate di vocazione. Credo che sia una cosa che poi riprendiamo. È Dio che cerca l'uomo, ma è anche l'uomo che cerca Dio. È Dio alla ricerca dell'uomo e l'uomo è alla ricerca di Dio. Leggiamo il versetto 19 e 20. Alzatosi, Gesù lo seguiva con i suoi discepoli. Ed ecco una donna che soffriva di emorragia da 12 anni, gli si accostò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello.
Ecco, allora, la prima osservazione che va fatta è che, versetto 19, alzatosi, troppo poco. Ecco, il verbo originario dice che Gesù risorto. Va bene, chiaramente significa, per la cronaca, che Gesù si alza da dove era seduto, sdraiato per il pranzo. E però è bello il fatto che si usi questo verbo, che ha a che fare proprio con la risurrezione. Perché, ecco, Gesù risorge. Diciamo che di fronte alla nostra miseria si scuote la sua misericordia e di fronte alla nostra morte lui si sveglia, si sveglierà anche da quella che è la sua morte, proprio perché noi possiamo con lui risorgere. Ecco, molto brevemente, questo è un po' il significato che si può scorgere da un punto di vista spirituale. E ancora, dice che Gesù lo seguiva con i suoi discepoli. Noi abbiamo imparato che il discepolo segue il maestro. Qui vediamo invece Gesù che segue questo uomo con i suoi discepoli. Anche questo che cosa significa da un punto di vista spirituale, da un punto di vista allora profondo, di esperienza profonda di fede e di salvezza? Che Gesù ci segue fin dentro la nostra morte. Mi viene in mente allora un salmo, citabile fra i salmi che possono far da supporto anche e da comprensione più approfondita di questo brano, Il Salmo 23 dice: se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. E quella valle oscura è la difficoltà, è il tunnel della difficoltà, è il tunnel della difficoltà estrema che è la morte. Bene, lui ci segue, tu sei con me anche in quella situazione, o soprattutto in quella situazione. E con Gesù sono anche i discepoli, cioè sono quelli che, ascoltando la sua parola, seppure non sono passati dalla morte alla vita, però passeranno dalla morte alla vita. Questo è il versetto 19. Il versetto 20 introduce allora la donna. Ecco una donna in flusso di sangue da 12 anni. C'è un aspetto misterioso in questo fatto, dico misterioso ma anche significativo. Il sangue, la vita che sfugge, ecco, si perde. Ecco, è l'immagine di ogni uomo che dalla nascita eredita una vita che è per la morte. E questa donna gli si accosta alle spalle. Mi pare che sia un altro modo per dire quello che già si diceva del notabile, del capo, al versetto 18, cioè che c'è un sentimento di adorazione, più che una sottolineatura di carattere legalistico. Ecco, c'è l'adorazione di chi vede o cerca Dio, ma può scorgerlo, può accostarlo solamente di spalle. Nell'Antico Testamento spesse volte si parla della visione di Dio, ma solo alle spalle, ecco, solamente in quello che possono essere, come dire, le manifestazioni esterne, gli effetti della creazione, ecco, diciamo. Il Signore lo raggiungiamo così, di spalle. Poi, quando Lui vorrà, quando Lui riterrà giunto il momento per noi, si volgerà e ci mostrerà il suo volto.
Sì, credo che di spalle si possa anche debitamente leggere come ancora una volta la chiamata a seguire il Signore, perché uno che sta dietro, che segue un altro, gli sta di spalle, è alle sue spalle. Ancora una volta vorrei sottolineare l'aspetto proprio che diceva prima Filippo, della fede come adesione, come sequela di Gesù. E Silvano accosta a questo brano tutta una serie di brani di Giovanni, sia del Vangelo che anche si potrebbe leggere proprio il prologo della prima lettera, dove dice: ciò che abbiamo visto, udito, toccato, che le nostre mani hanno palpato, proprio come conoscenza del Signore che è seguirlo.
Si accosta alle spalle e tocca il lembo del suo mantello o l'orlo della sua veste. E Cardinal Martini, gli mandiamo un pensiero, essendo oggi San Carlo, va bene, e ha scritto anche quella sua pastorale, il lembo del mantello, dedicata alla comunicazione, alla parola. Beh, in primis qui diciamo che il lembo del mantello di Gesù è la sua umanità. Ecco, è la sua umanità in cui si cela e d'altra parte anche si racchiude, si manifesta il suo essere Dio. Bene, allora è attraverso di essa che noi lo tocchiamo, che noi tocchiamo Dio, attraverso l'umanità di Gesù. E se l'orlo, il lembo del mantello, della veste, è la sua parola, allora è attraverso la sua parola che noi afferriamo la sua umanità, che noi aderiamo alla sua persona.
Visto che si parlava del cardinale, mi viene in mente il discorso proprio sulla recente lettera sua della regola di vita del cristiano ambrosiano, questo richiamo forte. Se pensiamo alla frangia del mantello, vi invito a leggervi il libro dei Numeri al capitolo 15, versetto 37 e seguenti, e erano proprio i filatteri, tra l'altro proprio ieri c'era la lettura in cui Gesù è in polemica con i farisei perché li allungano a dismisura, però certamente Gesù era un ebreo osservante e aveva questi orli, diciamo, che se vi andate poi a leggere il brano, adesso non ve lo leggo, proprio il terzo pezzo della Shema, cioè Ascolta Israele, era la memoria della parola del Signore. Ecco, il cardinale mi pare di capire che a un certo punto proprio richiami fortemente in un mondo, diciamo, secolarizzato, in cui il riferimento a Dio non è più così evidente, a questa fedeltà, a questo radicarsi nella preghiera, nella misericordia, nella carità, insomma, questo seguire il Signore nelle cose semplici, come diceva Filippo, nella carne, nella sequela di ogni giorno. Ecco, visto che hai citato... Leggiamo il versetto 21. E toccò il lembo del suo mantello. Pensava infatti, se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita.
Pensava infatti, cioè diceva tra sé, ecco. Lo ritengo come anche più forte, perché c'è una specie di certezza in questa persona, una certezza che è immotivata. Su che cosa basa la sua sicurezza? Pensava infatti, diceva infatti. Ecco, una certezza, dico immotivata, però è franca, decisa. Ecco, deriva dalla fede. Dalla fede nella parola. Ecco, adesso passo da quella che è l'esperienza di questa donna, così sobriamente descritta dal Vangelo, da Matteo, a quella che è un'esperienza che penso ci sia anche in noi. Ecco, io dico, uno dentro di sé sente con una tranquilla sicurezza, dico tranquilla, lucida, non caparbia, motivata, che qualcosa è vero. Qualcosa è vero, cioè avverti qualche cosa, per esempio appunto nella lettura della parola, senti che quello che viene detto, qualcosa che si illumina particolarmente per te, è vero. Non ci sono delle ragioni, non ci sono, come dire, delle motivazioni che suffraghino questa tua impressione, ma avverti con una sicurezza tranquilla e lucida che è vero, vale, è vivo, per te è importante, determinante, essenziale. Ecco, questa donna avverte così: se anche solo toccherò il suo vestito, il suo mantello, attenzione, non tanto sarò guarita, ma sarò salvata. Ecco, quella certezza di cui dicevo è dalla fede. E allora il contatto con il suo vestito, tramite la sua parola, con la sua umanità, è salvezza. Questo avverte questa donna.
C'è un antico commento ai Salmi che dice: l'uomo non sta in piedi né per la sua ricchezza, né per la sua sapienza, né per la sua forza. Che cosa dunque lo fa stare in piedi? La sua preghiera. Sarò guarita. Gesù, voltatosi, la vide e disse: coraggio, figlia, la tua fede ti ha guarita. E in quell'istante la donna guarì.
Ecco, Gesù, voltatosi e vedendola, disse. È forte questa annotazione positiva. Gesù si volta, la vede, dirige cioè verso di lei il suo sguardo, la sua attenzione, quindi anche la sua comprensione e anche il suo affetto, il suo amore, bisogna dirlo. Ecco, argomentando il contrario, dico, citando il Salmo 104, versetto 29, se nascondi il tuo volto, veniamo meno. È vero. Se non c'è lo sguardo del Signore, noi veniamo meno. Però è da dire una cosa, che il Signore ci guarda, il Signore non volge da noi il suo sguardo, non può, perché il Signore ci guarda, ci ama e continuamente, istante per istante, ci mantiene nella vita, ci crea. Ecco, piuttosto, e qui è il punto, siamo noi che a volte siamo voltati altrove o non ci accorgiamo del suo sguardo. Quel punto delicato è questo, che noi ci accorgiamo del suo sguardo su di noi, del suo sguardo di benevolenza, di accettazione incondizionata. Espressa poi questo dalle parole: coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata, ancora una volta, non guarita, ma salvata. E qui noto una cosa, che quello che dice Gesù è come una specie di constatazione di un fatto che è avvenuto o sta avvenendo, ma un fatto che non è in, come dire, in connessione con le parole di Gesù. Mi sembra quasi che Gesù verbalizzi quello che sta avvenendo nel contatto da parte della donna attraverso la fede, dimostrata in quel gesto di toccare l'orlo della veste, l'orlo del mantello. Perché attraverso questo contatto, le parole sono di Marco, una forza esce da Gesù. Una forza che è attratta, che è chiesta e ottenuta da questa donna. La dynamis, ecco.
Sempre un antico commento ai Salmi dice, è molto colorito, se si affidano a un uomo delle cose nuove e rimangono a lungo presso di lui, quando le restituisce sono vecchie e consumate, ma se si affidano al Santo, benedetto sia, delle cose anche logore consunte, egli le restituisce come nuove.
Porto l'attenzione sulle parole che dice Gesù. Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata.
Scusa, coraggio è proprio un'aggiunta tipica di Matteo rispetto al racconto di Marco.
Sì, va detto che nel capitolo 9, se voi ricordate, nel racconto proprio all'inizio del capitolo, quando viene guarito il paralitico, anche lì si usa la stessa espressione. Coraggio. Si dice difatti, coraggio figlio, ti sono rimessi i peccati, ti sono perdonati, ti sono sciolti i peccati. Io credo che questa parola, così un poco ci ho pensato, non sia tanto una specie di incoraggiamento quale spesso ricorre nell'Antico come nel Nuovo Testamento, perché l'uomo ha la presenza del Signore, ha la presenza, insomma, di una manifestazione, di una teofania, come si dice, di Dio. L'uomo che pure desidera vedere Dio, che pure desidera entrare in contatto con Dio, l'uomo è assalito anche da paura. C'è il desiderio di Dio, c'è anche il timore di Dio, la paura di Dio. Io non credo che sia in questo senso. È piuttosto come una specie di sta di buon animo, dice questa donna. Quasi dicesse, buon cammino, prosegui nella tua esistenza, perché sei stata salvata. La tua fede ti ha salvata. Sì, mi sembra proprio che c'è quasi un verbalizzare da parte di Gesù di quello che nella donna è avvenuto proprio a causa della sua fede. Ecco, fiorisce la salvezza dalla fede. Ecco, il Signore vuole la nostra salvezza. Lui è la radice della nostra salvezza. Ecco, forse davvero tocca a noi accendere il semaforo verde, dare via libera alla salvezza, con la fede.
Arrivato poi Gesù nella casa del capo, e veduti i flautisti e la gente in agitazione, disse, ritiratevi, perché la fanciulla non è morta, ma dorme. Quelli si misero a deriderlo.
Ecco, qui si inserisce il racconto che era iniziato la prima e poi si era come interrotto, essendo stato introdotto il racconto della donna che da 12 anni stava morendo. Riprende il racconto quindi della figlia morta del capo sinagoga. Qualche piccola notazione, semplicemente: strepito, grida, suoni, flauto, agitazione. Ecco, solo l'espressione della tragedia, della morte e dell'impotenza di fronte alla morte. Ma leggo anche queste cose, tutte un po' come il tentativo di un vano esorcismo circa la presenza della morte. Per questo Gesù vede e interviene, dice: ritiratevi. Direi, Gesù è davvero la vita, e quindi di fronte alla morte non si realizza semplicemente un incontro, ma un vero scontro, e la vita la vince sulla morte. Cito allora un pezzetto da Isaia 25:8. Quando lui verrà, quando sarà il momento, il tempo del Messia, eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. Molto bello. E allora questa dichiarazione di Gesù: la fanciulla dorme. Cosa vuol dire? C'è una specie di negazione, di rimozione del fatto della morte? È il tabù della morte? No, è una lettura che Gesù dà della morte. La lettura che dà Gesù è cristiano. Ecco, la morte è riposo dopo la fatica della vita. È il riposo prima del risveglio. E pensavo proprio al termine che questi giorni certamente è ricorso sulle labbra, perché è un fatto la commemorazione dei defunti. Il termine è cimitero. Bene, cimitero significa appunto dormitorio, dove riposano i morti, i trapassati, i corpi dei trapassati, in attesa del risveglio. Si misero a deriderlo. Beh, cito semplicemente due riferimenti che sono negli Atti degli Apostoli, capitolo 17, 32, capitolo 26, 24, dove Paolo viene anche ascoltato nell'Areopago e poi di fronte a un rappresentante della legge, viene anche ascoltato quando fa dei suoi discorsi, insomma, quando espone la verità della fede, della morte di Gesù Cristo, del ripudio da parte del popolo, della condanna da parte dell'autorità civile, della ripulsa dell'autorità religiosa, e lo ascoltano con interesse. Però quando giunge a parlare della risurrezione, lo deridono, dicono: ti ascolteremo un'altra volta. Nel secondo caso dice addirittura: tu Paolo, per il troppo studio dai fuori di matto. Ecco. Questo della derisione, della presa in giro, forse è una manifestazione anche, come dire, capovolta del sentimento di angoscia, per cui dall'angoscia sale qualcosa che diventa quasi un ghigno più che un sorriso. Però è anche forse qualcosa di più profondo.
Sì, Matteo nel suo racconto, dicevamo prima, 9 versetti contro 23, omette tante cose, sicuramente, lo diceva Filippo, molto meno colorito di quello di Marco, però una cosa del racconto di Marco non omette, cioè l'hanno in comune, questa derisione nei confronti del Signore. E Matteo proprio sembra che non abbia paura di essere offensivo rispetto al ritratto così riguardoso che ha normalmente di Gesù, così severo. Questa derisione rimanda proprio singolarmente, come se echeggiasse il racconto della passione del Signore. Sembra quasi, leggendo questo brano, che la derisione sia proprio non solo una manifestazione d'angoscia, ma proprio un po' il contrario della fede. La fede come adesione al Signore, come se quella del Signore. E Matteo l'ha tenuta significativamente, secondo me. Ma dopo che fu cacciata via la gente, egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò.
Ecco, scaccia la gente, scaccia lo strepito, questo falso sentire che per sé è desiderio di vita, però si manifesta come irrisione. Tra l'altro mi sembra proprio che appaia che la morte è qualcosa di assoluto, per cui non si può scherzare dicendo la fanciulla dorme. Ripeto, questo fatto di sentire come la morte è un assoluto, ecco, è qualcosa di drammatico, ma Gesù scaccia la gente, lo strepito, questo falso sentire, entra, prende la mano della fanciulla e la fanciulla fu risvegliata, risorse, troppo poco. Così è quasi da semplice racconto cronachistico, si alzò. Lui la prende per mano e la rialza, la risorge. Questo è importante. Allora vi leggo proprio, cioè leggo in questo il fatto che Gesù strappa la preda dalla morte. Dalle mani della morte strappa questa che era stata. La storia è un cielo nuovo e una terra nuova. Ecco, a questo punto allora l'ultimo versetto conclusivo.
E se ne sparse la fama in tutta quella regione.
Ecco, la fama forse è da intendere davvero come la notizia, una traduzione che avevo tra mano proprio metteva questo termine, la notizia, che è la buona notizia. Cioè che è l'Evangelo, e si diffonde allora questa notizia, questa buona notizia, questo Evangelo, non solamente in tutta la regione, ma in tutte le regioni, fino ai confini del mondo, e non solamente in quel tempo, ma si diffonde attraverso tutte le generazioni. Ecco, questo così un po'. Quanto volevamo dire, vuoi aggiungere?
Io volevo ancora richiamare, se era, poteva essere utile, proprio questa sezione di Matteo, proprio questa alternanza tra Dio che chiama l'uomo, cioè Matteo che chiama, sì scusate, Gesù che chiama Matteo, e altri racconti che sono, come dire, inframmezzati a questi racconti dei miracoli, non so, Matteo 8, lo scriba e il discepolo che doveva seppellire i genitori, Matteo 9, cioè Matteo i pubblicani, Gesù che chiama Matteo, che in qualche modo cena coi pubblicani, coi peccatori, e poi Matteo 10, Gesù invita a prendere la croce a seguirlo, quindi è Dio che chiama l'uomo. Però ci sono molti racconti, come quello di stasera, in cui in qualche modo, per fede, è l'uomo che chiama Dio, e sono vere tutte e due le cose. E io ho trovato un brano di Sant'Ambrogio, visto che abbiamo parlato di San Carlo Borromeo, facciamo anche Sant'Ambrogio così, no, che parla proprio di questo, cioè del fatto, di questo, fatto che Dio vuole farsi chiamare dall'uomo, e dice così: e ancora, quando qualche passo della scrittura risulta piuttosto oscuro, è come se il Verbo si ritraesse e noi rimpiangessimo la sua presenza. Egli dunque più e più volte salta nel cuore di ciascuno, lo scavalca, ne esce e vi ritorna, purché tu lo segua, purché tu lo ricerchi. E l'allievo di Ambrogio, che è Agostino, sempre su questo dice: cerchiamo Dio per trovarlo, e dopo averlo trovato, cerchiamolo ancora. Per trovarlo bisogna cercarlo perché è nascosto. E dopo averlo trovato bisogna cercarlo ancora perché è immenso. E nel proseguo di questo brano Agostino dice: e più lo trovi, più lui proprio dilata il tuo cuore perché tu possa accoglierlo ancora di più. Agostino, secondo me, ha raggiunto vette molto profonde, scusate questo ossimoro, quando dice: tu ci hai fatto nelle confessioni, credo, per te, Signore, e il nostro cuore non riposa, non ha pace finché non riposa in te.
Bene. Facciamo al solito qualche momento di silenzio per una ripresa del testo e delle risonanze che il testo ha avuto dentro di noi. Poi, va bene, nella misura in cui sarà possibile, sarà agevole, magari possiamo anche raccogliere ad alta voce quello che vorrete comunicare.
Il microfono arriva più o meno fino a metà della chiesa.
Quello che mi colpisce sempre in questo brano è questa fede di questo padre, di questa fanciulla, che insomma, secondo me già questa fede in sé è già un grande dono di Dio, perché avere la fede senza... cioè lui non era uno che seguiva Gesù, era uno che ne aveva sentito parlare e quindi va subito da lui perché è convinto che solamente... il pensiero di Gesù sulla figlia già la guarisce, però questa fede è già per me un grandissimo dono, più della guarigione della figlia.
Certamente è un dono la fede, certo. Però c'è qualcosa anche che è dono di Dio, però c'è qualcosa che appartiene anche alla libertà, all'adesione da parte dell'uomo. È giusta la sottolineatura che questo uomo ha fede perché chiede così, come è poi evidenziata la fede della donna. Quindi c'è una completezza anche in questa esperienza di fede. Bene, buona sottolineatura, grazie. Così, con semplicità, che cosa ti ha colpito?
A me ha colpito il fatto che Gesù agisca spesso in un istante, nel senso che l'ho trovato anche in Santa Teresa d'Avila, che l'ha lasciata soffrire e poi in un istante le ha fatto capire molte cose. E mi colpisce qua il fatto che in un istante la guarisce, come se l'ha lasciata soffrire appunto di questa malattia e poi con tutto un cammino che avrà fatto lei, cioè magari senza un grande cammino, però con quel pensiero che ha avuto di fede, lui in un istante la guarisce. Ecco, pensavo proprio come è possibile nella nostra vita vivere questo contatto così, quindi di tempo breve, perché... è forte comunque.
Sì, io rispondo così molto immediatamente. Mi viene in mente una conversazione fra il maestro e i discepoli, ma non nel Vangelo, in un libretto di De Mello, dove i discepoli chiedono al maestro circa l'illuminazione. Ecco, e il maestro risponde che l'illuminazione a un certo punto è proprio un lampo per cui vedi, ma il processo per cui arrivi l'illuminazione può essere anche molto lungo. Ecco, sì. Credo che il racconto del Vangelo dica a volte di miracoli operati da Gesù, che la più parte delle volte avvengono d'un tratto. Qualche volta invece fatica anche Gesù, tra virgolette. Per esempio il cieco di Bezzaida guarisce, ci vede tutto distintamente da lontano, ma l'operazione deve essere della messa a fuoco degli occhi, deve essere ripetuta da Gesù. Come dire, c'è una gradualità, c'è anche una gradualità. Spesse volte dico anche, non appena nei miracoli, nella risposta all'invito di Gesù, c'è un'immediatezza e subito lasciate le reti, lo seguirono, subito lasciato il Padre, lo seguirono. C'è un'immediatezza radicale, poi di fatto c'è una gradualità. Credo che Dio davvero non fa dei balzi, ma rispetta una gradualità di crescita, di maturazione. La manifestazione è un fiorire improvviso, magari.
Io credo che la istantaneità, che è anche tipica di Matteo, questo, da quell'ora credo che sia proprio, no? In quell'istante, non sia tanto da leggere come un dato temporale, quanto come un indicatore, scusatemi i termini un po' tecnici, di qualità dell'intervento di Dio, di Gesù, del Signore. Cioè, è istantaneo, è come dire gratis, è un dono, è a gratis. Cioè, il cardinale dice che Dio è un mistero indisponibile, perché rientra nella logica del dono e della grazia. E io credo che se si trasporta questo istantaneo su un piano più spirituale, non temporale, che non sia in contraddizione con quello che diceva Filippo della gradualità poi di un cammino intero della vita di fede, perché Dio è dona, non lo so se è corretta.
A me quello che mi ha colpito è come Gesù interviene nel dolore. E, non so, sembra che noi per crescere dobbiamo avere la fede, ma una fede piena di amore, perché se non è una fede piena di amore, diventa la fede come l'acqua fresca che non serve a niente. E invece se è piena di amore e di fiducia, sembra che obblighi Gesù a intervenire. Infatti mi sono accorta che io sto crescendo nel cammino spirituale solo quando mi trovo in difficoltà. Allora posso capire che lui interviene in queste difficoltà e mi fa capire proprio che la fede rende secondo come io la percepisco. Come chiedo al Signore di agire. Dico, a questo punto forse lo devo ringraziare di più quando mi trovo in difficoltà, perché mi fa crescere nella vita spirituale piuttosto che quando non mi fa mancare niente. Perché sembra che proprio il Signore si sente in dovere di intervenire quando noi siamo messi alla prova. No, allora benvenga questa prova se serve per farmi crescere nella vita spirituale. Solo che però io devo unire l'amore alla fede e la fede all'amore. Infatti è così, anche nel Vangelo Gesù si manifesta anche per l'umanità nei momenti di dolore. No, è una cosa veramente bellissima, perché è un'esperienza nuova che sto facendo. Che più soffro e più sento l'intervento di Dio.
E sulla scorta anche di questo brano, indubbiamente si deve dire che nelle situazioni difficili è come sollecitato Gesù Cristo a intervenire. Non sono venuto per i sani, ma per gli ammalati. Non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori. Quindi, ecco, la situazione di difficoltà, di miseria, sollecita lui che la misericordia. Ecco, questo credo che possa essere senz'altro affermato. Bene. Facciamo che abbastanza così per questa prima volta, poi prenderemo più confidenza anche con questa situazione. Ah, ecco, sì, posso suggerire i brani che solitamente vengono raccomandati per un approfondimento del testo. Ecco, allora se volete Salmo 49, 48, dal Libro della Sapienza, capitolo 1, 13, 15, capitolo 2, versetto 23, dal Primo Libro dei Re, 17, 17, 24, e poi soprattutto del Nuovo Testamento, dal Vangelo di Giovanni, capitolo undicesimo, dove per esteso in tutto il capitolo si racconta la risurrezione di Lazzaro. Ecco, lì è ancora evidenziato in termini maggiormente profondi, meno descrittivi e più di meditazione e contemplazione, questo passaggio dalla morte alla vita, il significato profondo, spirituale, globale.